La cecità spirituale, che cosa significa il cieco dalla nascita? E abbiamo potuto constatare molto realisticamente, anche se un tragico realismo, che tutta l'umanità è cieca sin dalla sua nascita, è nata nella cecità spirituale, perché nasce nel peccato delle origini. Abbiamo visto anche come Gesù suscita il desiderio di essere guarito del cieco che è tale dalla nascita, no? E quindi come l'umanità aspira a questa sua redenzione, alla salvezza, al recupero della vista spirituale che solo il Signore può dare con la sua venuta. Gesù poi prosegue, questo non siamo riusciti appunto a commentarlo, Gesù dice: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Ecco, Gesù sottolinea di nuovo che le opere che lui compie non sono opere sue, ma sono opere di colui che l'ha mandato, cioè del Padre suo. Vedete di nuovo l'identità perfetta tra l'operare del Padre e l'operare del Signore, no? Gesù compie le opere del Padre. E questo può essere inteso in due modi: sia per quanto concerne l'operante principale, che è Dio, perché Dio fa tutto in tutto, no? E in questo senso si riferisce alla Trinità Santissima. Cioè, Gesù deve compiere le opere di colui che lo ha mandato. Allora bisogna interpretare quel essere mandato nel senso della generazione trinitaria. Quindi bisogna sempre avere bene in mente questo duplice mistero del Cristo, il mistero trinitario e il mistero dell'incarnazione, la duplice generazione, no? Se si intende l'essere mandato della generazione eterna, ebbene, il Verbo compie le stesse opere del Padre, perché come il Padre gli dà lo stesso essere divino, così dà a lui lo stesso operare divino. San Tommaso direbbe: agere seguitur esse, l'agire segue l'essere, no? Quindi se il Figlio riceve l'essere divino dal Padre, riceve anche l'agire divino. Quindi le operazioni del Padre e del Figlio nello Spirito Santo sono identiche. Quello che fa il Padre lo fa il Figlio. Non solo in quel senso Gesù compie le opere di colui che lo ha mandato, ma anche nel senso dell'altra generazione, ovvero della generazione temporale. Gesù è mandato con la missione di salvezza su questa terra nella sua incarnazione. Anche così Gesù compie le opere che il Padre gli ha dato e gli ha comandato di compiere. Quindi le opere del Padre suo e della perfetta ubbidienza del Salvatore. La Bibbia sottolinea che le opere sue, ma sono quelle che egli ha ricevuto come vero un comando del Padre suo, tale perfetta ubbidienza. Notate questa duplice identità: identità nella divinità, quindi consustanzialità del Verbo, identità nell'essere e nell'operare, e poi l'identità per ubbidienza, per perfetta sottomissione. Ecco, questo è il modo, care sorelle, l'unico modo in cui noi possiamo fare nostra la volontà di Dio, e cioè perfettamente piegandoci a Lui. E Dio ci aiuti, perché vede questa limpidità nel non fare altro che la volontà di Dio. Mai nessun essere l'ha raggiunto su questa terra come tutto, ha raggiunto questa perfezione di ubbidienza la natura umana di Gesù, che era addirittura strumento della sua vita. Però Gesù, nel suo mistero dell'incarnazione, nella sua perfetta ubbidienza al Padre, ci insegna quale, diciamo così, via per identificare la nostra volontà con quella di Dio. Dobbiamo prendere la via dell'ubbidienza, della perfetta sottomissione alle ispirazioni. Bene, poi segue questa misteriosa parola, cioè noi dobbiamo compiere le opere di colui che vi ha mandato, però finché c'è giorno, finché è giorno, perché quando poi viene la notte nessuno può più operare. Quel giorno, care sorelle, vedete, bisogna definirlo in base a quello che effettivamente è il giorno materiale, il giorno astronomico, e quella parte del tempo, diciamo, non è vero, che è illuminata dal sole. Il giorno si definisce appunto dalla presenza del sole al di sopra dell'orizzonte, no? no? Il sole che illumina la giornata. Ora, finché il sole ci è presente, possiamo fare le opere di Dio. Quale sole? Ebbene, bisogna ovviamente interpretarlo misticamente, spiritualmente, no? C'è questa bella espressione biblica, no? Sol justitie, sole di giustizia, Shemesh Tzedakah, no? Il sole di giustizia, che è appunto il Cristo. Giustizia vuol dire di santità, perché la giustizia biblica, sapete che significa santità. Il sole di santità, della santità di Dio, che è appunto il Cristo. Dove è presente il Cristo, là si compiono le opere. Pensate a come si è adempiuta la profezia antica riguardo a quel giorno illuminato dal sole che è il Cristo. Malachia 3:20 dice: per voi, dice il Signore, non tramite il profeta, per voi cultori del mio nome, dopo aver annunciato la rovina degli empi, no? Dice poi il Signore, una profezia di consolazione per coloro che li ubbidiscono, dice: per voi cultori del mio nome sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici. Sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici. Ed è come Gesù, il Salvatore, che viene nell'ultimo giorno, cioè nel giorno predisposto dal Padre, è il sole di giustizia che illumina i giusti con raggi benefici. Ora, finché quel sole che è il Cristo ci è presente, noi possiamo compiere le opere di Dio. E questo è da intendersi di una duplice presenza di Cristo. Una fisica e corporale, ed è la presenza di Gesù nel mondo, così come storicamente è vissuto per 33 anni su questa terra. È il giorno fatto dal Signore. Ecco perché non a caso noi, il giorno del Natale, noi della Pasqua, in queste feste più grandi, qui proprio ricordiamo la salvezza operata dal Cristo, noi diciamo: Hec est dies quam fecit Dominus. Questo è il giorno che fece il Signore. Infatti il Salmo 118 dice così: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. E Gesù quindi dice, nel senso letterale, concreto di questa parola, dice appunto ai suoi ascoltatori: si possono compiere le opere di Dio in questo mondo finché io fisicamente, corporalmente, sono presente in questo mondo. Tuttavia vi è un'altra presenza di quel sole di giustizia che è il Cristo, presenza direi ancora più profonda, perché più continua, no? Ed è la presenza tramite la grazia, che è il giorno di grazia, il Cristo che sorge nella nostra anima e la illumina santificando. San Paolo dice, riferendosi a questo altro giorno, non tanto il giorno fisico della presenza corporale di Cristo, quanto piuttosto rispetto alla sua presenza interiore tramite la grazia santificante, San Paolo nella lettera ai Romani 13:12 dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, nox precessit, dies autem apropinquam. Vi ricordate, no? Ecco, la notte è passata, sta tramontando, il giorno si è avvicinato. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. La presenza di Cristo nasce in noi, che sorge in noi, che illumina a giorno la nostra anima, ci sprona appunto a abbandonare le opere delle tenebre e a abbracciare le armi della luce. Il sole, e questo pure è molto importante per capire quel simbolo splendido di Cristo, sole di giustizia, ed il sole è sempre presente a se stesso. Non ha importanza da quale parte del firmamento si trova il sole, se è sopra l'orizzonte o se è agli antipodi. Il sole sempre illumina, o noi, se si trova sopra l'orizzonte nostro, è vero, oppure l'altra parte dell'umanità che si trova in altre parti della terra, del globo terrestre. Ma il sole non viene mai meno della sua benefica azione di illuminare. In questo senso, vedete, Gesù, come il Padre ha la vita in se stesso, così anche Gesù ha la vita sempre in se stesso. Quel verbo quel verbo che eternamente nasce dal Padre che è mandato nel mondo, quel verbo possiede in sé la vita, e la vita è la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre. Quindi quando Gesù dice che le opere di Dio si compiono solo durante il giorno, non si riferisce a sé, come per dire c'è un momento in cui io posso agire e un altro in cui non posso agire. Gesù sempre agisce, sempre compie l'opera del Padre suo, sempre irradia i raggi benefici della sua grazia. Allora che cosa significa che c'è un'alternanza di giorno e di notte? Significa un qualche cosa che si riferisce non a Cristo, che ripeto, come il sole è sempre pieno di luce e di calore, anche il Cristo sempre irradia sulle anime dei giusti i suoi benefici raggi. Non si tratta di questo, cioè non si tratta di Cristo, si tratta di noi. E siamo noi che non sempre siamo illuminati da Lui. Lui sempre illumina, noi non sempre ci lasciamo illuminare. Viene in mente quello che diceva San Filippo Neri, poi pare che lui abbia detto al Signore: Signore, tieni sempre la tua mano sopra la testa di questo peccatore, no? E Gesù pare che gli abbia detto: e tu tieni la tua testa sempre sotto le mie mani, vedete, proprio così, no? Ecco, quindi in qualche modo è importante capire, vero, che il Signore sempre è lì vicino con il suo aiuto, la sua benefica azione su di noi. L'importante è che noi ci esponiamo ai raggi di quel sole di giustizia che è il Cristo. Quindi l'opera di Dio non si può compiere in noi se non cogliamo il momento opportuno. Ecco perché San Paolo è così attento a quello che in greco si dice kairos, il momento opportuno della salvezza. Beh, noi cristiani non siamo i pagani, per fortuna nostra, no? Tuttavia, i pagani dicevano, ed è vero, che la fortuna bisogna afferrarla subito, altrimenti passa e non torna più, vedete? Certo, nel cristianesimo questo fatalismo non possiamo più farlo nostro, capite? E però nel contempo, seppure noi sappiamo che il Signore non soggiace a nessuna fatalità e che ben volentieri torna a noi anche se siamo imperfetti, ciò però non ci deve, care sorelle, portare a negligenza, a trascuratezza, all'imprudenza. È una diciamo proprietà essenziale della prudenza e quindi la vita cristiana è appunto una certa vigilanza, perché gli antichi chiamavano la solerzia, vedete, la solerzia, essere solleciti, saper cogliere con prudenza il momento propizio. Questo dice San Paolo, vedete, parlando di questo momento propizio, dice: questo è il momento di grazia, questo è il momento della vostra riconciliazione. Procrastinare, dire sempre domani, no, ora, finché è giorno, che Gesù ci illumina, lui sempre illumina, ma l'importante è che ci illumini, vedete, cioè che noi siamo vicini a lui, esposti alla sua santificazione. Bene, vi è poi la notte, ecco, dice Gesù, poi viene la notte quando nessuno più può più operare, viene poi la notte quando nessuno può più operare. Ora è evidente che come il giorno è caratterizzato dalla presenza del sole, così la notte significa l'assenza del sole, cioè la lontananza di Cristo, e anche questo si può interpretare nei due modi, cioè sia l'assenza fisica di Cristo, quel giorno in cui, dice Gesù, i miei discepoli pure digiuneranno, si affliggeranno, saranno nella tristezza, perché lo sposo sarà tolto a loro. Il giorno di parascene, il giorno del venerdì santo della passione. Ecco Matteo 26:31: voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. La notte non significa solo la notte concreta, no? Capite? Significa lo scatenarsi del potere delle tenebre, che non a caso perché dovrebbe escludere il sole che è il Cristo, no? E quest'ora tenebrale. Questa è l'ora. Bene, allora la notte, che significa l'assenza fisica di Cristo, la più ancora da temere è l'assenza di quel sole mistico che è il Cristo presente a noi tramite la grazia. Ed è l'assenza di Cristo perché abbiamo perso la grazia santifica, grazia iniziale è grazia consumata, grazia iniziale è quella che comunemente dice sia appunto grazia santificante. La grazia consumata è il lumen gloriae. Vedete, dicevano i santi padri, grazia, semen, gloriae. La grazia è come il seme della futura gloria. Vedete, la gloria futura dei santi in paradiso non è altro che una continuazione della grazia di cui le loro anime erano portatrici sulla terra. Certo, quella grazia si è trasformata, un po' come il seme diventa una pianta, no? La morfologia, cioè la figura esterna del seme e della pianta sono cose ben diverse, no? E però da quel seme, che non sembra celare in sé la pianta, basta che quel seme si trovi in un terreno favorevole e la pianta crescerà e svilupperà se stessa, diventerà una pianta matura. Ed è così, la grazia portata a perfetta maturazione si esplica nella gloria futura della vita eterna. Ecco allora com'è, e questo veramente, questa è soprattutto l'assenza da temere, no? Del sole di giustizia, cioè il fatto di essere assenti a Cristo che ci illumina con la grazia. Peccato mortale che toglie, uccide l'anima, cioè toglie il giorno di grazia all'anima, e poi ovviamente l'eterna dannazione che appunto induce la vita irrimediabile. Che c'è vita, c'è speranza, no? A quanto si vuole, che bene ciascuno riceverà quando il Dio ha predisposto secondo le sue opere. Ecco perché, vedete, nel Vangelo si incontrano, ed è sorprendente, nel Vangelo si incontrano questi due atteggiamenti del Signore. Per i viventi, misericordia, perdono. Ma un perdono così largo, care sorelle, vedete, non c'è nessun peccatore, per quanto lontano da Dio, per quanto inveterato nelle cattive abitudini, non c'è nessun peccatore, per quanto cattivo e malizioso, vedete, che non possa tornare a Gesù è lì per fare grande speranza. E più si è peccatori, più Gesù corre dietro alla pecorella smarrita, più Gesù ama con il suo amore di misericordia e di redenzione. Quando comincia il banchetto di nozze, si chiudono le porte, e quelle vergini stolte che sono rimaste fuori da quella aula in cui si celebra il banchetto di nozze, quando lo sposo apre a loro la porta, dice a loro: esci o rossi. Ecco i due atteggiamenti del Signore. Ecco, entrambi, bisogna appunto tenere conto di entrambi, ed è quello cui misticamente Gesù allude con quell'alternarsi di giorno e di notte, operare alla luce del giorno, mentre quando sopraggiunge la notte non si può più operare, tutto è Dio. Non ci sarà più tempo, dice l'Apocalisse, non ci sarà più tempo, sia nel senso che non ci sarà più il tempo astronomico, ma non ci sarà nemmeno più il tempo per poter fare del bene, per redimerci. È molto importante tenere conto, come vi disse anche questa mattina, no? Riguardo a quel terribile mistero della salvezza da un lato, misericordia di Dio, e della dannazione dall'altro, giustizia. Entrambi, paradiso e inferno, entrambi espressioni diverse, ma della stessa bontà. Ecco, in questo senso, vedete, bisogna appunto cogliere la nostra vita come una grazia. Essere vigilanti nella fede con le lampade accese e con un olio di cui bisogna fare abbondanti provviste, e non bisogna mai, care sorelle, addormentarci, riposare per così dire sugli allori, pensare che siamo già abbastanza progrediti nelle vie del Signore. Bisogna essere sempre vigilanti, mai confidare in voi stessi, sempre santamente diffidare, con serenità, no? Capito quando si parla della diffidenza di noi stessi, anche quella è una parola che oggi si è persa dal vocabolario anche dei religiosi, no? Invece quella sana diffidenza, umile diffidenza di noi stessi, è anche una serena diffidenza di noi stessi, perché più diffidiamo da noi, più confidiamo in Dio, vedete, è sempre direttamente proporzionale, capite? C'è più grande la diffidenza in noi, più grande la confidenza, la fiducia in noi. Non infonde strazio, angoscia, capite? Depressione, no? È franca il cuore, e sappiamo che è Dio che opera in noi, purché riapriamo con sollecitudine i nostri cuori. Ecco, sorelle care, che cosa significa allora quel giorno e quella notte? il giorno in cui si compie l'opera di Dio tramite il Cristo sole di giustizia, e la notte non la fa più nessuna opera. Bene, vediamo adesso come prosegue il racconto della guarigione del cieco nato. Il secondo punto dopo questo giorno e notte potrebbe essere il modo in cui Gesù ha operato la guarigione, ed è, oserei quasi dire, la sacramentalità della guarigione della cecità. Il simbolo e il significato di quel simbolo, che è l'azione che Gesù compie riguardo al cieco per liberarlo appunto dalla sua cecità. Gesù ribadisce ancora: finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Questo l'abbiamo già commentato, abbiamo detto che il sole, che è il Cristo, non può mai venire meno. Come il sole sempre illumina, così il Cristo, finché è nel mondo, è la luce del mondo. Detto questo, prosegue il Vangelo, detto questo, Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ed è un racconto un po' strano, perché Gesù fa veramente dei gesti misteriosi, prende della saliva, sputa per terra, sulla polvere della terra, con la saliva mescola appunto la polvere, fa del fango, prende di quel fango, lo spalma sugli occhi del cieco, che lì poverino ci vede men che meno dopo quella operazione, no? Perché è chiaro che il fango non contribuisce per nulla ad aprire gli occhi, no? Quindi Gesù fa una cosa, però ci voleva molta fede dalla parte di quel poverino, non ha protestato neanche con una parola, ha subito tutta quella operazione assai strana apparentemente, no? E poi Gesù gli ingiunge: va a lavarti nella piscina di Siloè. E che il miracolo non si compie subito. Poi pensate anche a Eliseo e ad Aman, il Siro, no? il quale però protesta, quello lì sì, quando il profeta gli dice: tu devi lavarti 7 volte nel Giordano, no? Lui dice: ma insomma, i fiumi di Siria non sono forse più grandi di questo misero fiume, è vero, di Israele, no? Quindi protesta, non vuole sottoporsi al comando del profeta. E i suoi servi, che sono proprio saggi, gli dicono: senti, se il profeta ti avesse ingiunto chissà quale operazione difficile, tu l'avresti fatta ben volentieri pur di liberarti dalla tua lepra, no? Allora provaci, tentare non nuoce, anche se non con molta fede, no? Proprio per provare, scende nel Giordano, si lava e effettivamente la lepra lo ha abbandonato, la sua pelle era come quella di un neonato, c'è la scrittura, una pelle assolutamente sana, no? Vedete, questo cieco nato invece non protesta assolutamente, prima lascia che Gesù gli spalmasse questo fango sugli occhi, non ci vede ancora, sente solo la voce del Salvatore, sente la sua mano che lo tocca e poi l'ordine: va alla piscina di Siloè, corre dalla piscina di Siloè, si lava in quella piscina e solo allora i suoi occhi si aprono e lui è qui. Allora bisogna un po' provare a vedere perché Gesù fece quei gesti. Anzitutto bisogna premettere che Gesù solo lo sa, va bene? Ecco, quindi vedete come insomma noi facciamo fatica nell'interpretazione della Sacra Scrittura, no? Però anche qui i Santi Padri hanno voluto in qualche modo vedere al di là della lettera, questo procedimento complicato, volevano vedere in ognuna di queste operazioni un qualcosa di simbolico e di spirituale. Innanzitutto è da notare questo, che è molto importante, e cioè, come voi ben sapete, Gesù opera un duplice tipo di guarigione. Ci sono delle guarigioni che opera a contatto con sé, e toccando la malata, come in questa circostanza, oppure anche a distanza. È emblematico la vicenda del servo del centurione, no? Oppure anche del figliolo di quel funzionario regale di cui abbiamo parlato. Allora, che cosa significa questo? I Santi Padri dicono che Gesù, là dove tocca l'ammalato, intende manifestare la sua umanità come strumento universale di salvezza, quello che noi oggi giustamente diciamo il sacramento universale di salvezza. Ed è prima dei singoli sacramenti, è la stessa umanità del Salvatore, assunta all'unità ipostatica del Verbo, che è proprio lo strumento, quindi sacramentum, segno efficace di grazia e di salvezza, appunto sacramento universale di salvezza per noi. Quindi l'umanità di Gesù è strumento imprescindibile. Ora, l'umanità del Salvatore, la mano del Salvatore, la voce del Salvatore, lo stesso aspetto del Salvatore, vedete, perché loro ascoltano, poi toccano, no, Gesù, vedono Gesù. Il cieco, per esempio, prima sente la sua voce, poi sente la mano di Gesù che lo tocca, e poi solo dopo, è vero, incontra Gesù e lo vede e crede. Quindi vede esteriormente e crede interiormente, no? Vedete, sarebbe. Allora, questo arrivare a contatto sensibile con Gesù, toccarlo, sentirlo, vederlo. Vedete, tutto questo, secondo i Santi Padri, significa i sacramenti della Chiesa. E questo con buona ragione, ovviamente. Vedete, perché Gesù, nel suo amore accondiscendente verso l'uomo, vuole che noi lo sperimentiamo sensibilmente. Fortunati quelli che potevano incontrarlo nella sua esistenza storica, capite? Ma fortunati anche noi che possiamo incontrarlo in quella voce che ci dice io ti assolvo, in quell'Eucaristia nella quale c'è lui, pane di vita disceso dal cielo, che noi gustiamo con le nostre labbra, con la nostra bocca, che noi mangiamo quel pane, vedete, esteriormente lo mangiamo e interiormente ci nutriamo di lui. Ecco, sono allora i sacramenti, tutti i sacramenti, il battesimo, l'acqua del lavato, no? Sentiamo la voce, io ti battezzo, e nel contempo sentiamo l'acqua scorrere sulla nostra fronte, no? Quindi vedete, quel contatto con Gesù, quel udire la sua voce, tutto questo significa il contatto sacramentale. Vedete che Gesù non ci ha lasciati davvero orfani, no? Ma prolunga la sua presenza nel mondo, lui il sole che illumina il giorno, no? Prolunga questa presenza tramite i sacramenti. Bisogna sempre vederli così, i sacramenti come propagini dell'umanità e della sua condiscendenza verso l'uomo. Vedete, lui sa sempre, Gesù, che in ogni momento noi non siamo in grado di accedere al mistero suo spirituale se non tramite segni sensibili. E tuttavia, come dice San Tommaso, è molto bella e anche attuale questa sua frase, no? Dice: non aldigavit Deus misericordia sua sacramenti. Dio non ha legato la sua misericordia ai suoi sacramenti. Quindi l'umanità di Gesù, sempre l'umanità totale, quella non si può fare a meno. L'umanità di Gesù, che è l'unico mediatore, esclusivo mediatore, necessario mediatore, l'umanità di Gesù ordinariamente si serve dei sacramenti, del contatto concreto con la malattia, siamo ammalati dal peccato, no? Ecco. Ma straordinariamente la grazia di Gesù può entrare nel malato anche senza il contatto fisico, quindi anche senza il sacramento. Vedete che la grazia sacramentale, il Cristo può darla anche senza adoperare i sacramenti. Sentire questa ovviamente è la via straordinaria. In questo senso noi possiamo dire che chiunque è buono e teme Dio, a qualunque popolo appartenga, gli è sempre gradito. È la solita domanda che si fa, ma il popolo musulmano, il buddista, eccetera, si salva? Certo che si salva. Si salva senza il Cristo? Si salva senza la fede? Si salva senza la Chiesa? No, che non si salva, né senza la fede, né senza il Cristo, né senza la Chiesa. E nemmeno in un certo senso senza i sacramenti. Però si salverà senza adoperare concretamente i sacramenti. Ma quella virtù che agisce nei sacramenti, quella virtù che Gesù ha depositata nella Chiesa, quella virtù che solo da lui irradia, tocca anche coloro che non fanno parte esteriormente della Chiesa, però ne fanno parte interiormente, e solo così si sa. Vedete, calcio è come superficiale, quella un po' troppo sbrigativa teologia che pensa per motivi di un po' chi informa. deviato, irenistico pseudo-ecumenismo pensa di poter fare a meno della mediazione di Cristo. Invece no, si salvano certo anche gli appartenenti ad altre religioni, ma non senza il Cristo. Ora, care sorelle, vedete, vale sempre la verità, Dio non può che dire mai vero, no? Vale sempre quello che i papi e i concili ci insegnano. Extra ecclesia, nulla sanus, la rinforza la Chiesa. Però la Chiesa, detto, si può appartenere in diversi modi, e quella salvezza si può essere partecipi ancora in diversi modi, no? Così Gesù diversamente operava i suoi miracoli. Questa volta lo fa proprio a contatto concretamente con l'ammalato, in un modo anche molto complicato, come vedete. Quindi sputa per terra per manifestare che la guarigione avviene tramite una virtù che esce da lui e non da qualche occulta causa naturale. Luca 6 dice: da lui usciva una forza che sanava. Come quella poverina, è vero che era tormentata dai medici, no? Dice San Marco, San Luca invece lo omette questo, no? Perché era medico anche lui, no? Allora dice quella poverina che non trovava mai conforto proprio da nessun medico umano, a contatto con Gesù, medico celeste, ebbene sperimenta quella virtù che esce da lui, virtù di guarigione. Gesù stesso si volta e dice: chi mi ha toccato? Perché ha sentito, no? Uscire quella virtù di guarigione da lui. Egli poteva certo operare ogni prodigio per la sua sola parola, ma spesso si serve del suo corpo per far capire che esso, assunto all'unità del verbo, possiede una virtù divina strumentale, quello che abbiamo già detto. Fece del fango con la saliva per indicare che egli è in grado di formare le membra dell'uomo dal fango, come plasmò dal fango della terra il primo uomo tutto intero. Vedi, i santi padri tendono a rivedere questa azione di Cristo, fare del fango della terra, che rivedono in modo archetipico, per così dire, no? Cioè tale da rimandare ai tempi dell'inizio, Bereshit, all'inizio, no? L'atto creatore di splendida quella pagina del Genesi, no? Quando si dice che il Signore ha plasmato l'uomo dalla polvere, dal fango della terra, e poi gli chiede il suo uomo, il suo spirito, il suo spirito. Quindi il Salvatore, vedete come manifesta quello che abbiamo così spesso già incontrato, vedete, c'è lui il verbo, verbo creatore per mezzo del quale tutte le cose sono fatte, e anche il verbo restauratore, colui che ripara l'umanità lesa dal peccato. Ovviamente per riparare l'umanità lesa è necessario agire con una virtù creatrice. Ecco perché Gesù manifesta ancora una volta l'identità dell'opera sua di redenzione e dell'opera del Padre, opera di creazione. La redenzione è un ripristinare la creazione del suo antico splendore e oltre il suo antico. Ecco perché Gesù ripete il gesto del creatore, plasma del fango della terra e lo spalma sugli occhi. E gli occhi significano poi la parte suprema dell'uomo, la parte più eccellente. Dice Matteo 6,22, la lucerna del corpo è l'occhio, ciò che illumina tutto l'uomo è il suo occhio. E anche Aristotele dice nella sua Metafisica che l'occhio, la vista, è il senso più spirituale tra tutti i sensi, più vicino all'intelletto. Ecco perché allora Gesù simbolicamente spalma il fango dal quale il creatore fece l'uomo, quindi il fango informe, vede, sugli occhi ammalati, per dire che la redenzione è una nuova creazione, nella quale però non c'è bisogno di creare tutto l'uomo, basta riportare la sua parte suprema all'ubbidienza del creatore. E infatti quella parte che è venuta meno, quando la mente, la volontà, quindi la parte spirituale dei nostri progenitori si è sottratta tramite la disobbedienza al comando del Signore. Ecco perché Gesù spalma il fango sugli occhi per dire: la redenzione riporta la parte suprema dell'uomo, l'occhio interiore, l'intelletto, la volontà, la riporta all'ubbidienza al suo creatore. Dio quello che è venuto meno rispetto appunto alla creazione. L'uomo, buono come è stato creato da Dio, si è rovinato perché ha disobbedito. quindi la sua ragione, la sua parte suprema, è venuta meno rispetto a quella di Europa, sottomissione a Dio, creatore e redentore. Bene, ringiunse poi di lavarsi alla piscina di Siloe, perché non si pensasse che il fango stesso abbia avuto virtù sanativa, e certamente non l'aveva, no? Perché anzi, il fango proprio se mai impedisce la vista, no? Ecco. Il cieco infatti cominciò a vedere solo dopo essersi lavato dal fango, e lo mandò in un posto lontano per dare ai giudei un maggiore motivo di credibilità. Vedete, tutti vedevano, quel poveretto, quel cieco che correva lì con gli occhi tutti ancora pieni di fango, no? Correva lì per lavarsi nella piscina di Silo. Appena ubbidito al comando del Signore, si è lavato, da quel momento in poi ha veduto, i suoi occhi si sono illuminati. Tutti hanno potuto vederlo, ed è di nuovo come Gesù si premura di dare l'evidenza del miracolo, perché tutti più facilmente possano credere vedendo le opere, no? E inoltre ha voluto con questa ingiunzione, no? Con questo comando, tu vai a lavarti nella piscina di Siloe, Gesù ha voluto spronare all'ubbidienza il miracolo, perché il miracolo, voi ben sapete, sempre si compie queste disposizioni di fede e quindi di ubbidienza, perché la fede è l'ubbidienza a Dio, insomma. Bene, notate bene il significato, decisamente lì è fin troppo chiaro, no? San Giovanni quando dice piscina di Siloe, cioè quella di cui il nome è l'inviato, chiaramente anche lui, San Giovanni, teologo per eccellenza, aveva in mente il mistero, cioè il significato simbolico. Infatti in ebraico la parola Shalach significa inviato, e Shiloah, che è un participio passivo, significa appunto l'inviato. Ora, voi capite già chi è l'inviato per eccellenza. Ed è quindi ancora una volta, come la piscina di Bethsaida, la piscina probatica, la piscina delle pecore, così anche la piscina il cui nome è l'inviato, significa ovviamente il Cristo. Secondo Sant'Agostino, vediamo adesso i padri, è una esegesi un po' inconsueta ma molto interessante. Sant'Agostino e San Gregorio danno due interpretazioni allegoriche diverse di questo fatto. Sant'Agostino dice che lo sputo di saliva che discende dal capo alla bocca e poi in terra raffigura il verbo che procede dal padre. Vedete, la saliva che discende dal capo nella bocca e dalla bocca in terra significa la generazione eterna del verbo e la generazione temporale dell'incarnazione. Poi dice anche il Siracide della Sapienza, io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. La mistura della saliva con la terra significa allora, dice Sant'Agostino, l'incarnazione, cioè il verbo che diventa uomo, rende la nostra carne, che è la carne che il Creatore ha plasmato dal fango della terra. Il fango spalmato sugli occhi del cieco significa la fede nell'incarnazione, ma però non ancora la fede perfetta, c'è la fede dei catecumeni soltanto, i quali credono ma non vedono in nessun modo il Salvatore. Così anche il cieco ha sentito la mano di Gesù che gli spalmava il fango sugli occhi, no? Ha udito la sua voce ma non l'ha vista, ed è così i catecumeni sono già stati catechizzati, si sono avvicinati alla fede, hanno sentito la voce del Signore, e però non hanno ancora la visione di Lui. I loro occhi si illuminano solo quando si lavano nella piscina di Siloe, cioè nella fonte battesimale che è il Cristo stesso. Lì rinascono alla vita di Cristo, e quel germe di vita è anche luce, perché il Cristo che abbiamo nell'anima è vita e luce, illumina gli occhi dell'anima. Questa è l'interpretazione appunto di Sant'Agostino. Invece secondo San Gregorio la saliva significa il gusto intimo della contemplazione che fluisce dal capo alla bocca, quindi si gusta non solo nell'intelligenza ma si gusta proprio nell'intimo dell'anima, perché ci tocca già in questa vita terrena col gusto della rivelazione proveniente dal Creatore. Ecco perché la saliva si mescola con il fango della terra, scende da Dio per dare il sapore delle cose divine a noi poveretti sin da qua giù che viviamo sulla terra, no? Il Signore mescola saliva alla terra e guarisce gli occhi del cieco perché la grazia soprannaturale irradia i suoi raggi sulla nostra carnalità e dall'originale cecità converte gli uomini all'illuminazione, ovvero all'intelligenza e al gusto dei misteri. Quindi San Gregorio, come vedete, da una interpretazione più, diciamo così, attenta alla vita spirituale delle feste. Comunque sempre rimane che i Santi Padri sono d'accordo su questo, che in qualche modo questo gesto di sputare per terra e di fare del fango proprio con la polvere della terra ha un significato della missione di Cristo. Vede che dal Padre scende sulla terra e diventa uno di noi, venne ad abitare in mezzo. Bene, ora a questo punto i farisei e i giudei in genere che cosa dicono? Dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? E alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Ecco, sono io. Allora, questo soprattutto abbiamo la meraviglia dei giudei. Si meravigliano che quel poveretto è stato guarito. Non è forse quel mendicante che stava lì alla porta a chiedere l'elemosina? Hanno capito la predilezione e si meravigliano appunto che il Signore ami i semplici e i poveri, e invece vedete il Signore proprio loro predilige, dice San Giacomo nel secondo capitolo della sua lettera: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede e eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? E i giudei, superbi come erano, dicevano: non è possibile che il Dio faccia una grazia così grande a uno poveretto, a uno derelitto, a uno che giaceva lì vicino alla porta della sua miseria e chiedeva l'elemosina. Uno così non può essere oggetto dell'attenzione di Dio. Ecco, solo questo proprio ci sprona a pensare, è vero, che il Signore davvero resiste ai superbi mentre si rivela agli uomini. Non bisogna mai pensare, caro sorelle, vedete, che siamo noi a dare qualche cosa al Signore. Noi non possiamo dare nulla al Signore che Egli non desse a se stesso tramite noi stessi. Capite quello che voglio dire? Cioè, tutto quello che di buono gli diamo è Lui stesso che se lo dà tramite noi. Perché? Perché Lui ne è la causa. Ogni bene viene da Lui. Allora, che cosa gli possiamo dare? Davvero, una sola cosa. Gli possiamo dare solo la nostra più profonda povertà, persino il nostro peccato. Cosa interessante, sapete, quel colloquio di Gesù con San Girolamo, forse ve lo ricordate, no? Che San Girolamo, Gesù gli chiedeva qualcosa e San Girolamo pensava: che cosa potrebbe essere la mia traduzione della Bibbia, o qualche scritto che ho fatto, oppure qualche mia meditazione, qualche mia omelia, qualche, non so, qualche interpretazione che chiedi alla scritta, che cosa potrebbe essere? Gesù dice: guarda, tutto quello non ho bisogno proprio, lo sai perché? Perché quello non sei tu, non ti appartiene, te l'ho dato io, no? Ecco, dice: l'unica cosa che tu mi puoi dare, che è interamente tua, è questo. Quindi bisogna proprio cercare, vedete, non di dare tanto a Dio le cose grandi, ma di dargli anzitutto la nostra comunità, questo umile avvertire che da noi non possiamo. Bene. A questo punto il nostro amico, il cieco, guarito ormai, che cosa fa? Dà la testimonianza a Gesù. E questo è un altro punto estremamente importante. Vedete, l'esperienza dei benefici divini che vengono incontro alla nostra povertà ci sprona alla fedele, coraggiosa e lieta testimonianza. Vedete, adesso domani poi approfondiremo un po' meglio la testimonianza del cieco e dei suoi genitori, eccetera, no? Però per ora possiamo dire questo: è segno di somma empietà non essere riconoscenti per i benefici ricevuti da Dio. Vedete, se un'anima si chiude e non ringrazia il Dio per quanto da Lui ha ricevuto e continuamente riceve, non merita di ricevere nulla da Lui. Io, facendo bene l'esame di coscienza, mi dico: quanto poco avrei allora meritato di ricevere dal Signore. Fortunatamente, capite, il Signore dà i suoi benefici anche agli ingrati, e però nel contempo ciò non vuol dire che possiamo permetterci di essere ingrati, bisogna essere molto molto attenti. Io, pensando a me stesso, vedete, mi dico: quanto spesso chiedo al Signore, come piacerebbe che tu mi facessi quella grazia, quello, ho un elenco tutto pronto, capite, molto, molto esteso di grazie che voglio chiedere, no? E poi quando il Signore mi concede quello che gli ho chiesto, ben presto mi intendo. Vedete, succede proprio così, è vero che l'uomo si abitua in qualche modo al bene che sta in me. Invece bisogna avere sempre l'animo attento, ringraziare il Signore. E quale è il ringraziamento migliore che possiamo dare al Signore per i benefici che ci ha elargito? Ebbene, il ringraziamento della nostra testimonianza. Sì, certo, anche della nostra preghiera, una preghiera stupenda, quella dopo quella di adorazione, direi che è la preghiera suprema, quella appunto del ringraziamento. Però è una grande riconoscenza manifestata a Dio se si testimonia la sua bontà anche davanti agli altri, proprio per invitare nell'amore fraterno anche altri a sperimentare i benefici del Signore. E com'è bello quel detto, no? Che dice: venite e gustate quanto è buono, quanto è soave il Signore. Noi che ne abbiamo sperimentato proprio a dolcezza. Ebbene, dobbiamo invitare tutti, vedete come la contemplazione si fa azione. In fondo il carisma domenicano, vedete care sorelle, il carisma domenicano è un sublime ringraziamento al Signore per i benefici che ci ha dato. Se il Signore ha fatto del bene all'anima mia, non posso ringraziarlo meglio che proclamarlo dinanzi a tutti. Venite e vedete quanto è buono il Signore, anche voi, credete nel Signore. Confidate in Lui e anche voi sperimenterete la sua bontà e la sua soave dolcezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e dello Spirito Santo. Amen.